Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Vogliamo tutto. Brani tratti dal romanzo di Nanni Balestrini. Selezione testi e voce Lorenzo Iervolino. Selezione video Simone Bucri. Musiche City Lights. Organo elettrico e chitarra Marco De Annunzis. Chitarra elettrica Alessio Righi.
Insomma, qui solitamente spiego quello che stiamo per fare, ma ormai ne abbiamo chiacchierato abbastanza, quindi saremo abbastanza veloci. Quello che facciamo insieme è un viaggio in tre tappe. Come vi ho già anticipato prima, partiamo dalla provincia di Salerno. La mia voce sarà quella di Alfonso Natella, il protagonista di questo libro che appunto Nanni Balestrini ha intervistato per diversi mesi e con cui ha costruito insieme questo libro. Prima ci siamo scordati di dire che questo è il primo esempio di libro scritto sulle storie operaie dal di dentro, cioè con la prospettiva e attraverso la prima persona di chi faceva questo. Lotte. Il viaggio si svolgerà appunto in tre tappe. Dopo la provincia di Salerno porteremo questo giovane operaio appunto meridionale attraverso un viaggio che come lui hanno fatto tantissime altre persone, cioè verso il nord. E questa sarà la nostra seconda tappa, cioè la sua convivenza in queste strane per lui fredde città settentrionali, finché non approderemo a Mirafiori, la nostra terza e ultima tappa del viaggio. Quindi vi auguro ancora buona visione, buon ascolto e buon reading. Io stavo lì, a Forni, che è una frazione di Salerno. Poi c'erano Giovi e Caserosse, Mariconda e Pastena e Mercatello. Alla fine delle scuole elementari, mio padre e mia madre pensarono di farmi continuare. Si consigliarono dagli insegnanti. E questi qua, gli insegnanti, elogiarono mio padre e mia madre. Dovrebbero fare tutti così i genitori, gli dissero. Però gli dettero un consiglio. Meglio che non vada alle scuole medie. Innanzitutto lì ci vuole l'esame integrativo. E poi alle scuole medie si studia di più, lo studio è più pesante, ci vogliono più libri, più soldi. E poi magari non le vuol finire le scuole medie perché vi costa troppo. Però però vostro figlio può andare alle scuole professionali, così poi potrà avere un posto in una fabbrica, fare il capo operaio, il capo reparto. A noi le parole capo operaio e capo reparto suonavano come un mito, una cosa che non si sapeva bene neanche che cazzo era, perché come potevamo saperlo che di fabbriche lì ancora non ce n'erano. Mio padre era uno che ha fatto mille mestieri, figlio di contadini, aveva fatto di tutto, dal contrabbandiere nel dopoguerra al manovale nell'edilizia, come faceva adesso. E così, a casa mia, si decide che io continuo ad andare a scuola, ma io tenevo una paura di andare alla scuola superiore di Salerno. Per fortuna c'erano altri amici di Forni, il mio paese, che ci andavano pure loro. E fu allora, a Salerno, che avvenne la scoperta della città. Che si fece il confronto fra la vita di paese e la vita di città. Vedevo tutte queste vetrine piene di merci, pantaloni, borse, scarpe, mobili, radio, vedevo più roba da mangiare nei negozi alimentari, vedevo nelle edicole i giornali con le donne sopra, mentre quando tornavo al paese vedevo le donne con la gonna giù fino ai piedi. In città vedevo le copertine dei giornali, i manifesti con queste donne così diverse. Le vedevo per strada, le vedevo andando al cinema, erano tutte cose nuove che stimolavano la fantasia. Cominciavo a capire qualcosa, mi sembrava, e allora scoprii subito una cosa fondamentale: che per vestire bene, per mangiare bene, per vivere bene, ci vogliono i soldi. Questa roba nuova che vedevo in città teneva un prezzo in coppa, aveva un prezzo, dal giornale alla carne alle scarpe, e tutto teneva un prezzo. Non era la frutta che stava sugli alberi e che noi in paese ci andavamo a prendere la sera, e non erano i pesci che stavano nel fiume che noi ci andavamo a pescare, non erano i vestiti che ci davano le madri, che li facevano loro, che venivano da chissà dove, pantaloni o scarpe che ci mettevamo senza neanche sapere di che colore erano. C'era una grande differenza fra l'educazione ricevuta fino ad allora in paese, dalle famiglie, dall'ambiente contadino, e adesso, questo ambiente di città. E allora scoprii l'importanza dei soldi e cominciai a chiedere più soldi a casa la domenica. Ma questi qua, i miei, porca la miseria, non me li potevano dare, mi davano 100, 150 lire la settimana, era già molto veramente, non ce n'erano di soldi in casa. Poi notavo una cosa, vedevo tutti i miei amici, quelli che non avevano continuato le scuole, beh, loro andavano a lavorare nei cantieri edili. Andavano a lavorare nei cantieri edili e guadagnavano due volte in due mesi più di quello che i genitori guadagnavano col raccolto di un anno. Guadagnavano più soldi dei genitori e si mettevano i blue jeans. Allora i blue jeans erano la cosa più di moda. Erano gli anni che si vedevano quei film come poveri ma belli. Ma noi che andavamo a scuola non ci avevamo le 1.000 o le 3.000 lire per comprare i blue jeans. Io vedevo che quelli ci avevano i blue jeans, vedevo che ci avevano le magliette, ma non quelle maglie di pastore, dell'irpinia di lana a mano, ma una maglietta da negozio, una maglietta bella che ce n'erano di tutti i colori. Poi quelli si compravano il giradischi, il rock and roll, il rhythm and blues e tutta questa roba qua. Beh, sapete, allora cominciavamo a ballare queste cose qua all'americana.
Il motoscooter di gran qualità, con sicurezza e con velocità, in capo al mondo in un festoso giro tondo, la Lambretta in allegria vi porterà.
E dopo la Lambretta che inventiamo?
Inventiamo il Lambret Twist. Lambret Twist.
quiz.
Con il codino balli l'ambretwist.
Con le maracas fra le piante di banane.
Nelle notti indiane balli l'ambretwist. L'ambretista, l'ambretista, l'ambretwist. Tutti in pista, l'ambretwist. Chitarrista, batterista, trombonista e persino contrabbassista. Tutti insieme fanno il l'ambretwist. In riva al mare con il l'ambretwist. A lavorare con il l'ambretwist. A gallottare con la sposa puoi andare. Questo è l'anno in cui trionfa il l'ambretwist.
Io allora cominciai a dire a mia madre: senti, io non ci voglio andare più a scuola perché voglio i blue jeans, voglio andare al cinema, voglio mangiarmi la pizza fuori, voglio uscire, per fare questo ci vogliono i soldi, se no che faccio? Studio, ma poi devo stare qua a desiderare tutto, e mica è bello vivere desiderando tutto. Volevo vivere immediatamente allora. Era già l'età che si comincia ad averci la ragazzina e tutte le domeniche organizzavamo da ballare. A questa richiesta mia madre dice: senti, però ti dico una cosa, che tu sei superiore perché vai a scuola, perché studi. Io, ma io non la sentivo proprio questa superiorità, non l'avevo mai sentita, io la superiorità, la misuravo in base alle cose, in base al blue jeans, in base alla maglietta, in base al giradischi e basta. Poi ne parliamo una volta che c'era anche mio padre. Mio padre tentenna un po'. Lui pensava che mandandomi a scuola io avrei avuto una vita migliore della sua. Diceva mio padre: a te ti pare bello il lavoro, io perché ti fa mangiare la pizza, ti fa andare a ballare, ti fa andare al cinema. Io non ti dico vai a scuola o vai a lavorare, ti dico solo una cosa: o lavoro è brutto. E cerca di evitarlo. Io ti mando a scuola perché credo che è un modo per evitarti il lavoro. Beh, questo ragionamento, che il lavoro è una cosa brutta, lo sentivo più vero rispetto a quello che aveva detto mia madre, che io ero superiore. E allora comincio a pensare che non era vero neanche quello che avevano capito i miei amici che erano andati nei cantieri, e cioè che soldi uguale lavoro. E che dunque lavoro uguale felicità. Comincia a venirmi il dubbio sulla scoperta che avevo fatto, che la felicità significa andare a lavorare in un cantiere edile. Mio padre, con questa prospettiva che mi dà, io comincio a traballare, comincio ad essere indeciso e mi chiedo: andare a scuola o andare a lavorare? Cioè mi prendo il giradischi e la maglietta col lavoro, ma poi faccio la fine di mio padre, oppure vado a scuola, che può darsi pure che sarò più felice, nel senso che non farò la vita che sto facendo adesso in famiglia come l'hanno fatta mio padre, mia madre e le mie sorelle. Ebbene, questa fu la cosa che mi fece continuare ad andare a scuola. Andavo all'istituto professionale perché si pagavano meno tasse, meno libri e lo studio era più leggero, presso a poco inesistente. Feci un corso triennale per elettrauto, che è una cosa assurda, perché quello è un mestiere che si impara in officina, lo imparano i ragazzini svitando ed avvitando le lampadine, lo spinterogeno, devi conoscere tutti i tipi di macchine. Noi imparavamo tutto così sui libri. I vari tipi di batteria, di spinterogeno, non li vedevamo mai. Noi imparavamo delle cose astratte che servivano per farti avere il voto. Il voto. Poi vedevi che se si fulminava la lampadina di una macchina, un ragazzino dell'elettrauto di 12 anni sapeva aggiustarla subito e tu non lo sapevi fare. Se ne parlavi con un professore, lui naturalmente negava. Ma no,
diceva, ma loro sono ignoranti, sono ragazzini che sanno fare solo le cose normali. Le fanno così ma non capiscono perché le fanno. Voi invece, voi sapete che cos'è la corrente elettrica? Sapete come si forma, come circola? E questo è un fatto superiore. Poi voi andrete a fare i capi nelle industrie. Ancora una volta, ancora una volta ti sbattevano in faccia che diventavi un capo. Tutti noi capi che eravamo 50 o 60, e poi tutte le scuole professionali che c'erano in Italia e che ogni anno sfornavano migliaia di capi. Ma quanti capi servono alle industrie in Italia? Quanti capi servono alle industrie in Italia? Finalmente finì questa scuola in cui non si imparava niente che servisse a qualcosa. E lo sapevano anche i professori, tanto è vero che agli esami non ci fu nessun bocciato. Finita la scuola, ognuno di noi cercava un posto. Andavamo a presentarci ai concessionari Fiat che hanno l'officina meccanica. Andavamo a parlare lì e ci dicevano: ma chi sei? Elettrauto. Ma l'hai mai fatto? No. Ma l'ho imparato a scuola. Non ci prendevano mai. Mai, mai, mai. Andammo all'OM, all'Autobianchi, all'Alfa, alla Lancia. Non ci prendevano, non avevano bisogno di noi. Loro avevano bisogno dei loro ragazzini che imparavano tutto lì e che sapevano fare tutto. E allora ognuno di noi prese una sua strada diversa. Non ci siamo manco visti più e non credo che nessuno di noi abbia mai fatto l'elettrauto, o tantomeno il capo reparto.
E avevano già l'ansia di raggiungerli. Per loro l'emigrazione era un fatto naturale.
Cominciò col boom e con Italia 61. Dapprima chiamati come manovali a Torino e braccianti nella campagna circostante, migliaia di meridionali stabilitisi in Piemonte si inserirono in poco tempo nell'industria grande e piccola, nel commercio. Altri subito li rimpiazzarono e così via, mettendosi in lista d'attesa. E con loro genitori, mogli, figli, fratelli, cugini. Verso il grande miraggio, un'occupazione stabile.
Milano li affascina. È la città dell'industria. È un immenso cantiere che può dar lavoro a chiunque abbia buone braccia e una gran voglia di lavorare. E loro, i meridionali, ne hanno tanta di voglia di lavorare. E tanto bisogno hanno di trovare un lavoro. Li attira con le sue luci Milano, come fossero falene. La loro prima tappa in attesa di meglio è quasi sempre questa, il mercato ortofrutticolo. Lei di dov'è?
Di Bari.
Da quanti anni è a Milano?
È un po' tardi, sono 15.
È contento del mestiere che esercita?
Insomma, non possiamo lamentarci.
Di dov'è?
Io sono di Trani.
Da quanto tempo è qui?
Da 50 sono a Milano io.
E da quanto tempo vende frutta?
Sempre ho fatto questo lavoro qua, a iettare mi piace cambiare.
E che cosa vuol fare?
Adesso io ho anche un bar e tabacchi a Milano.
Da quanti anni è a Milano?
È quasi 20.
E non sente nostalgia della sua città?
Beh, qualche volta sì, perché ho anche la famiglia ancora laggiù, eh.
E fu in quegli anni che cominciò l'industrializzazione. Cominciò l'epoca dello sviluppo nel sud, anche per evitare che questi braccianti, questi pommarolari si ribellassero perché non guadagnavano abbastanza soldi per vivere. Allora si fece un po' di industria. Si potevano dare salari più bassi, i sindacati non c'erano. E così cominciarono a far lavorare un po' di gente nelle fabbriche, ma non troppa. Perché il grosso doveva partire per il nord, doveva emigrare. E cominciarono ad esserci in giro un po' di soldi. Si vedevano automobili, si vedevano frigoriferi, televisori nelle case. E anch'io andai a lavorare per la prima volta in fabbrica. Andai all'Ideal Standard e lì scoprì che era vero quello che mi aveva detto mio padre. Il lavoro è soltanto fatica e lavoro e basta. Poi fui licenziato dall'Ideal Standard e pensai allo sbocco che veniva proposto in massa allora a tutti i meridionali, cioè di emigrare, di andarmene anch'io su nel nord, dove tutta questa gente stava partendo in massa, treni zeppi che portavano via interi paesi dell'Appennino. E ci sono andato col treno sul nord, un treno affollatissimo che volevo scendere già dopo 30 chilometri, feci tutto il viaggio in piedi, gente ubriaca con pezzi di pane così che mangiavano nei corridoi, bambini che piangevano, cacavano, valigie, pacchi, scatole dappertutto, una cosa tremenda, questi qua viaggiavano già da 10 ore, io ero salito allora a Salerno, loro venivano dalla Sicilia, viaggiavano già da 10 ore dal mattino ed erano incazzatissimi. Era il mese di aprile. Giù l'abitudine è sempre di emigrare in primavera, perché prima si sa che al nord fa freddo. Allora, per questa ragione, la gente parte sempre tutta in primavera. Alla visita eravamo 2000 persone, ognuno riceveva un numero, ci facevano delle domande a cazzo, delle domande prefabbricate, domande uguali per tutti, ma poiché eravamo in molti, quei poveri salariati che facevano le domande ci andavano veloci, ti guardavano in faccia e ti sparavano un paio di domande, tu rispondevi qualcosa e loro ti dicevano vai alla stanza appresso, e tutti passavano nella stanza appresso. Nella stanza appresso c'era un guardione con l'elenco in mano, ci chiamava 20 per volta e ci portava in un'altra stanza dove facevano le visite. La prima visita fu quella della vista, vedi qua, chiudi l'occhio, guarda su, leggi lì. Poi l'udito, se ci sentivi bene, alza la gamba destra, alza la gamba sinistra, controllavano i denti, il naso, l'occhio, l'orecchio, la gola. Ma il giorno dopo c'era la visita generale. Dovevi alzare un peso, c'erano dei macchinari con dei pesi attaccati, dovevano controllare la forza che avevamo. Per questa visita passarono circa 2 ore, perché eravamo in 2000 e dovevamo passarci tutti e 2000, e non tutti ce la fecero a farla quel giorno, dovevamo tornare il giorno dopo, 6-7 ore di attesa per questa visita, ma dopo che l'avevi passata dovevi aspettare la visita dal medico stregone. Stavi lì nudo in piedi davanti a questo medico stregone, lui seduto col camice bianco addosso ti faceva le domande, come ti chiamavi, quanti anni ci avevi, se avevi fatto il servizio militare, se eri fidanzato, poi ti faceva marciare, vai avanti, torna indietro, alza le braccia, abbassa le braccia, abbassati a terra, fai vedere le mani, fai vedere i piedi, sotto i piedi, dici 33, tossisci, respira, e tutte queste cazzate qua, tutta una giornata per fare questa visita, perché per fare la visita visita ci voleva un quarto d'ora ciascuno ed eravamo in 2000. Alla Fiat, dopo due giorni, c'eravamo tutti quelli che avevano passato la visita, e cioè tutti quanti. Ci presero tutti quanti, anche quelli che non ci sentivano, che avevano gli occhiali, che erano zoppi, che avevano avuto un braccio ingessato, tutti, proprio tutti, fino all'ultimo uomo, solo un paralitico, forse non l'avrebbero preso. Bene, arrivò quello dell'ufficio Assunzioni, arriva lui e dice: amici, vi do il benvenuto alla Fiat a nome mio personale della direzione che vi ha accettati. Bene, bravo, tutti a battere le mani. L'ufficio del personale è a disposizione dei dipendenti Fiat che hanno dei bambini, che hanno dei problemi personali, dei problemi sociali da risolvere. Se vi servono dei soldi ce li chiedete. Wow, fanno alcuni napoletani. Io mi servono 10.000 lire. No, non così. Il prestito ce lo dovete chiedere quando lavorate. Se ci avete dei reali bisogni, adesso ve la dovete risolvere ancora da voi queste cose qua. Poi, quando lavorate, ci potete chiedere il prestito. Dagli uffici ci sbattono giù, nella Fiat, nella fabbrica proprio. C'è un altro coso, un impiegato che ci prendeva il numero e ci dava altri numeri. Il numero di spogliatoio, il numero di corridoio, il numero di armadietto, il numero di officina, il numero di linea. Per tutto questo ci fecero stare quasi una mezza giornata presso a loro. Ma poi andammo nell'ufficio del gran capo, l'ingegnere delle carrozzerie. A tre alla volta entrammo dentro. Vi do il benvenuto alla Fiat. Sapete che cos'è la Fiat? La Fiat è tutto in Italia. Se avete letto delle cose cattive sulla stampa comunista che parla male della catena di montaggio, sono tutte calogne. Perché qua gli unici operai che non stanno bene sono quelli sfaticati. Gli operai che non hanno voglia di lavorare, il resto lavorano tutti e sono contenti di lavorare, stanno anche bene, c'hanno tutti quanti l'automobile, e poi la Fiat c'ha le colonie per i bambini dei dipendenti, e poi si hanno gli sconti in certi negozi quando uno è dipendente Fiat. Anche lui, come gli altri prima, non faceva nessuna domanda precisa, non diceva nessuna cosa che ci riguardasse come singolo personalmente. Queste cose evidentemente le fanno con gli impiegati, anche perché con loro c'hanno più tempo materiale perché sono di meno. Ma noi eravamo una massa, eravamo una marea. Non eravamo mica solo noi 2000, eravamo 20.000 tutte le nuove assunzioni. Arrivano i mostri. Arrivano gli orribili lavoratori. E loro erano due mesi che facevano a tutti le stesse domande e lo stesso discorso. Poi, primo giorno di fabbrica, ci presentano i capi ad ognuno di noi, ci avevano diviso. Eravamo stati una massa sola fino a quel momento, poi ci divisero 4-5 per ogni linea. Io che andavo alla linea della 500, mi presentano il mio capo, il capo della linea. Il mio capo mi presentò il fuorilinea. I fuorilinea sarebbero gli operai che sanno fare tutti i lavori della linea. Se tu devi andare a pisciare o a cagare quando ti lasciano andare perché ci vuole il permesso, beh, loro, i fuorilinea, ti danno il cambio. Oppure se ti senti male o se sbagli qualcosa, interviene il fuorilinea, il jolly, quello che fa tutto. Beh, mi presentano questi qua, mi fanno stare vicino alla linea. Mancano altre due ore per finire la giornata e il capo mi fa fare dei lavoretti così, da niente. E io, guardando la linea di montaggio, mi sembra un lavoro leggero. Il modo come camminava questa linea e tutti questi operai come lavoravano, sembrava che non ci fosse quasi fatica. Mi acchiappano e mi portano al mio posto, un altro posto, un'altra linea, mi presentano un altro capo il giorno dopo, quando devo cominciare a lavorare per davvero. Questo qua prende un fuorilinea e gli dice: toh, portalo là. Insomma, stavo in un posto dove mettevo i fascioni dei paraurti alla 500. Dovevo piazzarli sul motore, metterci due bulloni e stringerli con un affare. Io prendevo questo fascione col paraurti sopra di me. Sopra di me c'era la carrozzeria della 500 che arrivava dall'altra parte. Arrivava dall'altra parte, arrivava il motore, io piazzavo questo fascione col paraurti che peserà un 10 kg, peserà 10 kg, lo prendevo da un altro posto, lo preparavo un altro, io lo mettevo sopra il motore, ci mettevo sti bulloni sopra e avvitavo con la chiave automatica, ad aria, veloce, trr, trr, due bulloni, trr, trr, due bulloni, trr, trr, due bulloni e tutto andava via mentre un altro motore arrivava. Io prendevo questo fascione col paraurti sopra di me. Sopra di me c'era la carrozzeria della 500 che arrivava dall'altra parte. Dall'altra parte arrivava il motore, io piazzavo questo fascione col paraurti 10 kg, avvitavo con la chiave trr, trr, due bulloni, trr, trr, due bulloni, tutto andava via mentre un altro motore arrivava. 20 secondi ci dovevo mettere. 20 secondi. Dovevo fare il ritmo. Nei primi giorni non ci riuscivo e mi aiutava il fuorilinea. Per 3 giorni mi ha aiutato. Ma come mi cominciai ad abituare da solo? Questo qua che mi aiutava mi lasciò. E mi accorgevo che qua dentro avevano interesse ad aumentarci le operazioni. Infatti molti fra gli operai nuovi arrivati, chi faceva mezza giornata, chi una giornata, chi 3 giorni, chi una settimana di lavoro, poi se ne andavano via. Specialmente molti di quelli giovani se ne andavano immediatamente dopo aver visto di che razza di lavoro di merda si trattava. Ma chi cazzo ha voglia di starci qua? E se ne andavano via. Poi una quantità di altri si mettevano in mutua tutti i giorni. E allora, dato che c'erano meno operai, avevano bisogno che ognuno di noi facesse molte più operazioni, perché sennò dovevano tenere tanto di quel personale che poi non se ne servivano, perché non c'era mai. E a me mi imposero di fare un'altra operazione in più, e allora mi cominciai ad incazzare e mi feci anche un po' male al dito. Eh sì, mi si schiacciò un po' l'unghia. Non è che mi feci tanto male, però mi ci misi del grasso sopra, del grasso nero sul dito. Così sembrava nero sangue aggrumato. L'unghia era un po' nera, il dito era nero, e io cominciai a chiamare il fuorilinea. Gli dissi che dovevo andare in infermeria. Arrivò il capo e mi disse: ah, tu vuoi andare in infermeria? Sì, mi sono fatto male al dito. Ma non ci puoi andare in infermeria per un dito così. E invece io ci vado. No, tu non ci vai. Arriva un altro capo, quello delle 500, mi dice: senti, io ti faccio una proposta. Scegli tu se vai dal medico, se vai in infermeria con quel dito, oppure se vuoi stare qua. E se vuoi stare qua, io ti metto a fare un lavoro leggero. Ma se vuoi andare dal medico, il medico non ti riconosce, ti faccio fare il lavoro più pesante, anzi ti faccio dare una sospensione dal lavoro. Beh, io ci penso e accetto la sfida e dico: voglio andare dal medico. Quello mi fa il biglietto, perché deve avere il biglietto suo anche per andare in infermeria. Poi ci vediamo, mi minaccia. Ma io vado in infermeria, ed entrando in infermeria vedi che usciva un operaio. Aveva un braccio fasciato, si era fatto un taglio. Vai a casa, gli dico io. No, non mi hanno riconosciuto. Ma come? Cioè, con quel braccio lì tagliato non ti hanno riconosciuto? No, ma come no? Beh, io subito mi incazzai e mi dissi: allora io con questo dito, anche se non c'ho niente, mi faccio dare 10 giorni, perché quello là si era fatto male veramente. Gli dicono: no, tu devi lavorare. Ma siamo impazziti, siamo in guerra, siamo nel Vietnam qua, con tutta questa gente che sanguina, ferita, che deve lavorare per forza. Entrai in infermeria, in quel momento arrivano altri feriti, lì l'infermeria era sempre pieno, sembrava un ospedale di guerra, con tutti questi operai che arrivavano in continuazione con una mano schiacciata, con un taglio da qualche parte, con qualcosa di rotto. In quel momento in cui io entro arriva uno che gli è scesa l'ernia e gridava, lo portavano al pronto soccorso, chiamavano l'ambulanza. Bene, allora quando arrivo io cominciai a bleffare. Controllai bene e mi toccai il dito per sapere quando dovevo urlare. Quando mi toccarono il dito, cominciai a bestemmiare in dialetto napoletano. Avaron! San Gennaro! loro, quello che mi visitava era un torinese, gli faceva un certo effetto, perché se bestemmiavo in italiano, sembrava che recitavo, mentre bestemmiando in napoletano, questo qua non sapeva se recitavo o no. Mannaggia Maronna, San Gennaro, mi sta cagando un cazzo! Ma io la devo visitare, diceva quello. Si stia fermo, ma che fermo è fermo, ci ho fatto male al dito! Beh, arriva un medico, quello che aveva guardato l'ernia all'altro, e dice: vabbè, faccio un biglietto, 6 giorni, 6 giorni, 6 giorni, dice, poi se mi fa ancora male mi mandano all'ospedale. Mi fa il biglietto e me ne vado, vado dal capo e dico: mi ha dato 6 giorni. Quello, il capo, si fa nero di rabbia, penso, sto stronzo m'ha fregato, si farà 6 giorni alla faccia della Fiat. Che poi questi 6 giorni me li doveva pagare la MALF, perché non era la mutua che c'è adesso, l'Istituto Nazionale, l'INAM. La mutua aziendale Fiat pagava di più, l'INAM i primi 3 giorni di malattia non li pagava, ma con la MALF eri pagato dal primo giorno in poi, ed era una bella fregatura per la Fiat quella mutua, che infatti poi l'ha tolta. E così, così mi feci 6 giorni di mutua pagata. Ed ero contento. Ero contento perché ero riuscito a fregare il lavoro e la sua organizzazione. Ma in quei giorni senza lavoro non sapevo che fare tutto il giorno. Me ne andavo in giro così per il Valentino. Andavo in giro un po' a cazzo, mi annoiavo. Mi annoiavo. Mi annoiavo e non sapevo che fare, anche se avevo i soldi. Mi pagavano quasi 120.000 lire al mese alla Fiat, ogni 15 giorni davano un anticipo. Come prendevo l'anticipo? Davo 40.000 lire a mia sorella, dove abitavo. Dopo l'anticipo mi restavano 10.000 lire, queste 10.000 lire le sprecavo in 2 o 3 giorni. Un po' perché non sapevo che cazzo fare, passavo da un bar all'altro, compravo i giornali Playman, Diabolik, me ne andavo al cinema, non sapevo che fare. Ed è una cosa abbastanza assurda, cioè è assurdo veramente, in quei giorni di mutua pagata me ne accorgevo. Non sapevo neanche come riposarmi del lavoro e non sapevo che cazzo fare io a Torino. Al ritorno dai 6 giorni di muta fatti alla faccia della Fiat, torno dentro. Mi misero ad avvitare le marmitte. Dovevo avvitare i bulloni alla marmitta, 9 bulloni. Dovevo stare 8 ore con la pistola in braccio. Il motore mi passava davanti, avvitavo e poi andava via. Un altro metteva la marmitta, infilava i bulloni, io li avvitavo soltanto. Era abbastanza facile, ma dovevo stare 8 ore con la pistola in braccio o su una spalla, una pistola d'aria che pesa 14 kg. Poi a me i lavori che devo usare una mano sola o un solo braccio, che non li devo usare tutti e due insieme, non mi piacciono, perché fanno una spalla più grossa, un'altra più piccola, diventi tutto storto, con la spalla in un modo e una in un altro, un muscolo più grande e uno più piccolo, ti deformi veramente. Beh, io mi mettevo il motore sulla spalla e poi il rumore, quel rumore. Non ne potevo più.
assunti, per dopodomani li voglio titolari, capito? Via!
Venne Tarcisio, di Manfredonia.
Cos'è?
Come chiama?
Ma cosa mi importa a me di come ti chiami te? Hai visto? Perseremo. Tra una palla e l'altra un 30 lire di meno.
Mi dispiace, non lo sapevo.
Silenzio. Metto qui un mestiere che può fare anche la scimmia. Allora lo puoi fare anche te. Perseremo.
In piedi, così produci la metà.
Io ho la prostata.
O marchi vista, o ti multo, o stai in piedi.
Ma se sto in piedi devo andare sempre lì a pisciare. Che posso stare sempre a pisciare? Ma che minchia devo fare qua?
Ma perché non fai la mutua?
Ma quale mutua è mutua? Io ce la voglio, ma piscio. Questa è la prostata. 200 volte ce l'ho detto.
Dai, su, dovresti essere contento che la prostata è una malattia da papi, da presidenti, dai.
Sul ritorno.
Perché non ti ci metti tu, sanguetta?
Non vi siete tagliati i capelli.
Ma perché?
Allora, la norma del regolamento di sicurezza, come la manodopera femminile, vi dovete mettere la cuffia.
Ma va a cagare.
Grande vettura. Era
era il felice slogan della Topolino nel 36, più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna, come concezione e come costruzione. Con un minore ingombro esterno realizza il massimo di abitabilità.
I comandi sono un invito alla guida. Le due leve per l'avviamento, il cambio a quattro velocità e retromarcia come nella 600 e qua la leva del freno a mano.
Non mancano ventilazione, riscaldamento ed altre comodità apprezzate dall'automobilista. Il quadretto di controllo raggruppa tutti gli indicatori indispensabili. Anche la nuova 500 ha il gruppo motore cambio sistemato posteriormente. È una soluzione di importanza fondamentale, come ha dimostrato il successo della 600.
Sotto il cofano troviamo il serbatoio carburante, la ruota di scorta, la batteria, la borsa utensili, spazio per il bagaglio e infine i due tubi di ventilazione per l'interno della vettura.
Il motore presenta caratteristiche assolutamente nuove. È un due cilindri in linea, a quattro tempi, raffreddato ad aria, silenzioso, resistentissimo, 479 centimetri cubici di cilindrata, 13 cavalli vapore di potenza. Eccolo, l'aria per il raffreddamento è prelevata dalla griglia superiore. Un potente ventilatore la invia ai cilindri e alla coppa, mentre una parte va ad alimentare il carburatore. È un motore che non teme lo sforzo continuato, il freddo invernale o il calore estivo. Nessuna preoccupazione per l'antigelo o per il livello dell'acqua nel radiatore.
Qui l'acqua fa da specchio per le linee aggraziate della nuova venuta. Aria e luce entrano libere dal tetto apribile. È la vettura per me.
Anche per lui. È un piazzista. Mi ci vorrebbe, diceva sempre, una vettura tagliata su misura per il mio lavoro.
E il medico? La mia professione, diceva, richiede una macchina agile, sempre pronta, che non dia nessuna preoccupazione.
In quanto a Giovanni, un operaio, aspettava anche lui una ultra utilitaria, piccola, economica, ma che fosse una vera automobile.
Nei sogni di Clara e di Tino c'era sempre una piccola macchina color latte con la quale partire appena sposati. Un bel viaggio di nozze con poca spesa.
Mia moglie diceva, pensa che comodità al mattino poter accompagnare i bimbi a scuola. Non pretendo la tua macchina, basterebbe una vettura grande così, che non costasse più di tanto.
La moglie di Giovanni diceva, così alla domenica potremo farci qualche bella gita. 100 chilometri sono già tanti, la macchina dovrebbe consumare poco. Poniamo 4 litri e mezzo per questi 100 chilometri.
Come funziona Mirafiori? La prima delle due grandi correnti della produzione parte dalle fonderie, dove si costruiscono le parti dei motori monoblocco e testata di alluminio. Da qui alle meccaniche, dove i motori vengono montati e completati delle altre parti, poi i motori passano all'assemblaggio, cioè la linea di montaggio. La seconda parte è le presse, dove vengono stampate le parti della carrozzeria e lamiera. Da qui vanno all'assemblaggio, dove vengono saldate insieme e verniciate. Mentre le scocche percorrono la linea, vengono montati il motore e le parti meccaniche. Le vetture vengono addobbate, dotate delle gomme ed infine escono sul piazzale. O almeno così funzionava Mirafiori fino alla primavera del 1969. Infatti lunedì 19 maggio i carrellisti scioperano per tutto il primo turno. Gli operai rompono la divisione per squadre e danno inizio alle assemblee di officina. Nelle assemblee gli operai decidono, ciò che importa è la richiesta di salario. Cos'è il salario operaio? Beh, io la busta paga non la leggevo mai perché non me ne fregava un cazzo, ma sulla busta c'è scritto tutte le voci in cui il padrone divide il salario che dà all'operaio e lo divide soprattutto in due parti. La prima parte, che è la paga base, è corrispondente alle ore di lavoro che ha fatto nella fabbrica. Questa, che dovrebbe essere l'unico salario, è invece sempre molto bassa, cioè non basta mai al minimo vitale dell'operaio. Così poi c'è la seconda parte del salario, che è la cosiddetta parte variabile. Nella parte variabile ci possono essere diverse voci: premio di produzione, premio di assiduità, cottimo, indennità varie. Tutte queste voci servono solo per legare il salario dell'operaio alla produzione del padrone, cioè il cottimo. Per esempio, il cottimo è la paga per il numero di pezzi che l'operaio produce, perciò l'operaio deve stare sempre zelante ed obbediente agli ordini dei capi, perché sono loro che stabiliscono questa parte variabile del salario. La cosiddetta struttura verticale del salario, cioè le differenze di salario tra un operaio e un altro operaio secondo il tipo di lavoro che fa. È il sistema delle qualifiche, delle categorie e di altri strumenti che il padrone usa volta per volta per dividere tra loro gli operai. Sono le paghe di posto, gli scatti di merito, i super minimi differenziati, la job evaluation, fino ad arrivare a metodi arretrati come il fuori busta ed il salario nero. Ma questo fatto che il tipo di lavoro che fa un operaio ha un valore diverso, cioè che viene pagato di più o di meno del lavoro di un altro operaio, è tutta un'invenzione capitalistica. Tutte queste differenze di salario servono al padrone per avere un ricatto continuo sull'operaio. Se vuoi la qualifica, se vuoi migliorare, devi stare buono. Non devi rompere i coglioni, non devi scioperare. E gli servono soprattutto per dividere gli operai durante le lotte, perché allora tutti fanno delle richieste diverse, secondo le loro qualifiche, secondo le loro categorie, e lottano così, divisi. E infine c'è la normativa, cioè la divisione in due settori che fa il padrone della forza lavoro: gli operai da una parte, gli impiegati e i tecnici dall'altra. Per esempio, la normativa delle assenze per malattia è tutta studiata per imporre il lavoro all'operaio. Se fa assenza fino a 3 giorni, l'operaio perde infatti tutto il suo salario. Ma questo non succede nella normativa per gli impiegati e per i tecnici, e questo è appunto studiato per impedire all'operaio di starsene a casa quando non gli va di lavorare. Che gli operai hanno per inceppare questo strumento dei padroni è il rifiuto del salario come compenso della quantità e della qualità del lavoro. E dunque il rifiuto del legame che c'è tra il salario e la produzione. Di qui dunque l'esigenza del salario garantito, sganciato dalla produttività, di qui l'esigenza operaia di aumenti sulla paga base senza aspettare i contratti, di qui l'esigenza operaia delle 40 ore, 36 per i turnisti, pagate 48 e subito, per il semplice fatto di entrare nell'inferno della fabbrica. Noi vogliamo il salario minimo garantito di 120.000 lire al mese, perché questi soldi ci servono per vivere, perché non vogliamo più tirarci il collo dietro al cottimo, perché vogliamo eliminare le divisioni tra operai che si è inventato il padrone, perché non vogliamo passare metà della nostra vita in fabbrica, perché il lavoro è nocivo. Noi vogliamo la parità tra operai ed impiegati, perché vogliamo un mese di ferie, perché vogliamo condurre la lotta contro il padrone, operai e tecnici uniti, perché vogliamo starcene a casa senza perdere tutto il salario quando non ce la facciamo più a lavorare. Gli operai della Fiat per la prima volta non si muovono per particolari rivendicazioni poste dal sindacato, come il delegato di linea, ma rifiutano in blocco l'organizzazione del lavoro in fabbrica e lo decidono da soli. Per 80, 90, 100.000 lire al mese hanno ritmi di lavoro massacranti, insopportabili, che il padrone aumenta continuamente. Infatti alle carrozzerie, ad esempio, alle carrozzerie della 124 si producevano 320 vetture al giorno, ed era l'inizio del 68, poi 360 in ottobre, 380 dopo Avola. Oggi il padrone spinge a 430 e solo perché ci sono le lotte si accontenta. E questi aumenti sono possibili solo attraverso l'accelerazione del ritmo di montaggio a catena. Ma gli operai Fiat non vogliono più saperne, vogliono decidere loro quanto lavorare. Vogliono insieme una garanzia di salario che permetta loro di vivere, se ne fregano di aumenti di merito, di aumenti in percentuale, se ne fregano dei parametri, cioè di tutti i meccanismi che i padroni hanno inventato insieme ai sindacati per legare sempre di più il salario allo sfruttamento e dividere gli operai l'uno dall'altro. se ne fregano del delegato di linea su cui il sindacato vuole farli lottare. Il delegato di linea. Il delegato di linea è una specie di controllore che deve vigilare sul rispetto dell'accordo per i ritmi, cioè sulla regolarità dello sfruttamento. Ma è proprio questo che gli operai rifiutano, è la lotta contro i ritmi di lavoro che gli operai vogliono. Così durante l'orario di lavoro gli operai cercano di darsi per la prima volta un'organizzazione autonoma. Compagni, cosa hanno fatto i sindacati? Hanno cercato di spegnere le lotte o di isolarle. Alle medie, alle piccole presse, alla meccanica hanno detto che lo sciopero spontaneo era illegale. Noi non tratteremo se voi scioperate. Hanno detto che è considerato sabotaggio lo sciopero non dichiarato dai sindacati. E ancora, hanno detto che se si ottenevano forti aumenti salariali, questi sarebbero stati assorbiti dal contratto nazionale. Ma questo, compagni, non è vero, perché contemporaneamente sono stati firmati accordi alla Nebbiolo, alla Olivetti, che escludono l'assorbimento degli aumenti. I sindacati facevano girare la voce che se la prossima settimana le linee fossero state ancora ferme, Bella Fiat avrebbe messo gli operai in cassa integrazione. Bleffavano sulle trattative affermando che erano stati raggiunti certi risultati, mentre questo non era vero. Hanno detto che c'era il rischio di arrivare ad un contratto separato anticipato alla Fiat, spezzando così l'unità della categoria. Ma compagni, questo è proprio quello che loro hanno sempre fatto. Operai, se i sindacati hanno continuato ad isolare e a spegnere la lotta, se la stampa di tutti i partiti non dice quello che veramente succede alla Fiat, la parola d'ordine degli operai è invece tutta la Fiat in lotta. Alle minacce di sospensione gli operai di Mirafiori rispondono tutta la Fiat in lotta. Martedì 27 maggio, sciopero di 8 ore, si forma un corteo all'interno della fabbrica che gira per le officine 5, 7, 13 urlando potere operaio. I cartelli portano scritto vogliamo lavorare meno e guadagnare di più. Il corteo è stato deciso, un'assemblea degli operai appena entrati in fabbrica. Durante l'assemblea si decide che si vuole aumento salariale di 50 lire per tutti. E ancora, attacco contro i tempi di produzione. Sui cartelli c'è scritto il sindacato deve diventare lo strumento di attuazione delle decisioni degli operai. Ancora martedì 27 maggio, gli scioperi dichiarati degli operai nelle assemblee interne delle officine sono di 4 ore o di 8 ore, mentre gli scioperi dichiarati dai sindacati sono appena di 2 ore soltanto. La produzione della giornata tocca i livelli minimi. La Fiat ci prende in giro offrendoci 7 lire. I sindacati ci prendono in giro dicendo che la Fiat offre 3.630 lire. Beh, vediamole queste 3.630 lire. 2.150 le abbiamo già, è l'accordo mensa del mese scorso, mentre 980 sono legate al cottimo e quindi dovremmo sudarcele giorno per giorno. Più 5. Queste sono le 5 lire che la direzione con un grosso sforzo ha portato a 7. Operai, non vendiamoci per 7 lire, la lotta continua. E ancora i giornali di lotta distribuiti di cancelli portano scritto controllo sulla produzione, passaggio di categoria per tutti. E ancora, mercoledì 28 maggio, alle linee carrozzeria gli operai hanno fatto una fermata tentando il corteo. È arrivato il capo reparto ed è riuscito ad impedirlo. Ma giovedì 29 maggio, un giovane operaio meridionale ha tentato di entrare con un cartello. I guardiani glielo hanno impedito e ne è nato uno scontro. Al secondo turno un gruppo di un'ottantina di operai delle linee della carrozzeria, subito dopo aver timbrato, si unisce in fondo alle linee e parte in corteo con l'intenzione di bloccare la linea della 500, l'unica che nei giorni scorsi aveva continuato a tirare a pieno ritmo. E a questo punto sono intervenuti i capi e i sindacati, che con un'azione concorde hanno ridotto il corteo a una quindicina di operai. Ma questi operai se ne infischiano, se ne fregano, continuano a girare tra gli operai discutendo e a poco si forma il corteo, un corteo immenso che blocca tutta la fabbrica, blocca completamente la produzione. Giovedì 29 maggio 1969. Dalla Fiat non esce più nessuna macchina.
Vogliamo tutto e subito, perché quello che ci daranno è già troppo poco.
Vogliamo tutto. Brani tratti dal romanzo di Nanni Balestrini. Selezione testi e voce Lorenzo Iervolino. Selezione video Simone Bucri. Musiche City Lights. Organo elettrico e chitarra Marco De Annunzis. Chitarra elettrica Alessio Righi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Sonia Bergamasco per presentare lo spettacolo Resurrexit Cassandra. A Roma, al Teatro Vascello, dal 4 al 9 ottobre 2022. Ben trovata.
Buongiorno, vi vorrei parlare di Resurrexit Cassandra, che è uno spettacolo che ha debuttato l'estate scorsa al Teatro Antico di Pompei, a giugno, e che nasce per me da una proposta dell'autore del testo, Ruggero Cappuccio. Ruggero mi ha fatto leggere questo testo che da subito mi ha molto colpito e mi ha convinto a entrare in questo progetto, che porta anche la firma di Ian Fabra per la regia, e che è stata un'avventura che si è sciolta e articolata nel tempo con lunghissime prove costume che hanno avuto un valore drammaturgico, perché il costume in scena per questa figura solitaria, perché sono sola in scena, ha un valore espressivo molto molto importante. E dopo queste prove preliminari c'è stato il lavoro di scena e il lavoro insieme al regista con il musicista Stefan Kamel Carsen in Belgio. Questo compositore, musicista pop rock, ha seguito passo passo le prove dal primissimo giorno della prima lettura e ha scritto le musiche in tempo reale su indicazioni del regista. E ne è nato quindi un lavoro in un dialogo molto sensibile e stretto con la musica. Ripeto, sono sola in scena, la figura è una figura di una Cassandra sospesa nel tempo, ma parla al presente e si muove in uno spazio completamente bianco, e dietro la sua schiena si muove un'altra Cassandra, un alter ego con Asha, che nasce da alcuni filmati fatti in sede di prove che offrono uno sguardo ulteriore su questa figura mitica. Quindi lo spazio è completamente bianco, un deserto bianco punteggiato da serpenti di legno che proteggono e accompagnano la figura della sacerdotessa.
Quali sono gli elementi del testo che più ti avevano impressionato?
Il suo parlare al nostro presente, il suo parlare non più di qualcosa che potrebbe succedere, potrà succedere, ma che sta succedendo. E quindi la sua fortissima pressione sul nostro oggi. E questo rende il lavoro per me estremamente forte e necessario.
Come avete lavorato alla messa in scena insieme a Fabre, Cappuccio e a chi esegue le musiche?
Da una parte il progetto registico nasceva da un input preciso di Jan Fabre, ma dall'altra, dal primo giorno di prove, ho avuto la possibilità di godere di una grande libertà espressiva e di proposta rispetto a ogni possibilità di questa figura in scena. E quindi è stato, insomma, un lavoro condiviso dal primo giorno.
Proseguirà il suo percorso dopo il vascello?
No, perché a novembre abbiamo altri 3 appuntamenti in Italia e io spero che questo spettacolo abbia lunga vita, perché è uno spettacolo che ci parla in maniera molto nitida e profonda, grazie al testo davvero formidabile di Ruggero Cappuccio.
Lo spettacolo Resurrexit Cassandra, in scena a Roma, Teatro Vascello, dal 4 al 9 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Sonia Bergamasco. A presto!
Grazie, grazie.
Con Salvo Lombardo, direttore artistico della seconda edizione di Interazioni, festival multidisciplinare di arti e culture contemporanee, a Roma dal 30 settembre all'8 ottobre 2022. Ben trovato.
Grazie, un saluto a tutti e a tutte.
Ce ne parli?
Interazioni Festival, come recita già il suo sottotitolo, è un festival dedicato alle arti e culture contemporanee, è un festival multidisciplinare che quindi guarda ad una serie di approcci e di linguaggi della scena contemporanea e non solo della scena in senso stretto. Inauguriamo il festival il 30 settembre e saremo il 30 settembre e l'1 ottobre presso l'auditorium del Goethe Institut di Roma, che è uno dei nostri partner, per poi spostarci dal 3 ottobre in poi al Teatro Palladium di Roma, nel quartiere della Garbatella, con una sinergia speciale anche con un altro spazio a noi d'affezione, che è la Villetta Social Lab, e poi concludere l'8 di ottobre con un appuntamento, un incontro informale con il pubblico da tutt'altra parte, in un altro quadrante della città, a Tor Pignattara, presso O Studio, che è uno spazio di ricerca interdisciplinare indipendente. È un programma accettato e i lavori individuati e anche le relative voci artistiche coinvolte in questa edizione sono, a mio avviso, almeno tra le più significative espressioni della scena contemporanea italiana e internazionale. Parliamo di una presenza di 39 artisti e artiste circa per 18 appuntamenti spalmati nell'intero periodo, con provenienze da diversi paesi da tutto il mondo, da Italia, Germania, Nuova Zelanda, India, Egitto, Olanda, Portogallo, Francia e Regno Unito. Questo nutrito gruppo di artisti e artiste che stiamo ospitando si faranno carico, ognuno al loro modo, di interrogare in qualche modo il tempo presente, alcune delle sue emergenze, direi, delle sue istanze urgenti, appunto. Ciascuno e ciascuna dal suo specifico campo di enunciazione. Quello che ne verrà fuori, mi auguro, è un panorama appunto di approcci, di linguaggi artistici e di posizionamenti del tutto specifici, del tutto peculiari, che possano, spero, essere utili anche ad amplificare delle domande, degli interrogativi, delle critiche e dei problemi che segnano un po' questo nostro tumultuoso tempo e che soprattutto dalla sfera del linguaggio possano un po' spostarsi o addirittura irrompere in quella del pensiero e dell'azione politica.
Come era nato tutto?
Interazioni nasce nel 2021, ma con una veste leggermente diversa, perché nasce come costola di un altro progetto che si chiamava Resurface Festival, che aveva un altro assetto operativo, ma più o meno lo stesso tipo di postura da un punto di vista tematico, e Interazioni era appunto una sezione all'interno di questa macro cortina. Da quest'anno invece Interazioni diventa a sua volta una macro cornice di lavoro con il desiderio di spaziare in quest'ottica appunto multidisciplinare e quindi prende la forma di un festival articolato un po' come ho detto finora.
Com'è stata la scelta artistica?
È avvenuta in varie modalità. Prevalentemente io mi occupo della direzione artistica del festival, è il frutto di una tessitura fitta che negli anni ho cucito, che continuo a cucire con un panorama ampio appunto di artisti e artiste, e che quindi è frutto di un dialogo costante che parte prima di tutto dal desiderio di stare a contatto e di conoscere, di osservare da vicino il lavoro, i processi di molti artisti e cercare di capire quali lenti utilizzano rispetto a delle questioni che per noi sono eclatanti. E questa tessitura appunto, come dicevo, aderisce ad una serie di istanze, di discorsi urgenti, di multiculturalismo e femminismi, inclusività e l'accessibilità, e ovviamente le questioni legate all'abilismo e in particolare di queste declinazioni, di queste in qualche modo anche tematiche, lasciatemelo dire, è una visione decoloniale applicata agli immaginari contemporanei, che in alcuni casi questa visione informa la trama del discorso del festival e in altri casi invece ne esplicita semplicemente l'ordito.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma?
www.chiasma.eu/interazioni e poi sulle nostre pagine social, su Facebook sulla pagina Interazioni Festival e su Instagram sulla pagina Interazioni Festival o sulla pagina Chiasma Arti e Culture.
Seconda edizione di Interazioni, festival multidisciplinare di arti e culture contemporanee, a Roma dal 30 settembre all'8 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Salvo Lombardo. A presto!
Grazie a voi, grazie e a presto, spero di vedervi tutti e tutte.
Con Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, per presentare la rassegna Moisai, voci contemporanee in Domus Aurea a Roma, Parco Archeologico del Colosseo, dal 23 settembre al 9 ottobre 2022. Ben trovata!
Buongiorno alle radioascoltatrici e radioascoltatori. Sì, questa è una rassegna sperimentale, innovativa, perché apriamo per la prima volta la Domus Aurea a degli spettacoli.
Com'è stata la scelta artistica?
Abbiamo lavorato insieme a PAV, che ha la direzione artistica, proprio per selezionare degli spettacoli che abbracciassero un po' tutte le arti.
Com'è nato il progetto?
La rassegna è nata proprio dalla scoperta nei depositi di questi frammenti dedicati alle muse. È comprensibile che Nerone, il principe artista, avesse nella sua reggia la Domus Aurea costruita tra il 64 e il 68 d.C. un ciclo dedicato alle arti, le muse. E proprio da questo è nata l'idea degli spettacoli in Domus Aurea. Ma gli appuntamenti sono articolati da una visita guidata che attraversa le sale della Domus Aurea e poi culmina con lo spettacolo nell'aula ottagona, che è il fulcro del padiglione di Colleocchio della Domus Aurea. Un ambiente ottagonale, forse era la famosa cenazze rotonda di cui parlano le fonti, in cui Nerone si intratteneva con i suoi ospiti facendoli stupire perché c'era un marchingegno che faceva ruotare il soffitto a seconda delle ore del giorno e dei pianeti allora conosciuti. Quindi il pubblico sarà anche un ambiente davvero suggestivo. E quindi in questo vano poi si tiene la performance. Sono tre fine settimana, quindi dal 23 al 30, dal 1 al 3 e poi dal 7 al 9, quindi 9 appuntamenti. Partiamo il 23 settembre con Valeria Prea, con Thalia, cioè la musa della commedia, e Valerio Aprea e con anche Alessio Viola, dialoghi sul cambiamento. Partendo dal cambiamento climatico, dedica la sua performance a tutti i tipi di cambiamento e come l'uomo reagisce anche ai cambiamenti. Il 24 settembre invece è dedicato a Erato, la musa della poesia amorosa. Infatti abbiamo uno spettacolo dedicato a Venere e Adone con Roberto Latini, che è uno spettacolo sull'amore valore umano e su quello divino all'interno del destino degli uomini. È un tema che è trattato dal teatro, dall'arte, quindi dai grandi pittori. Il 25 settembre è invece dedicato a Urania, a colei che è celeste, e abbiamo questo spettacolo di danza Norama di Anna Maria Aimone con Marta Capaccioli e Lucrezia Palandri, una danza in un luogo aperto, un multitempo, quindi si tratta anche del tempo, un non lontano, non impossibile, con incursioni tra il futuro ma il presente e con un riferimento anche al passato. Quindi è uno spazio proprio creato da questa coreografa Anna Maria Aimone. Questo è il primo fine settimana. Il secondo fine settimana si parte con il 30 settembre, che è dedicato invece all'epica. Infatti la musa è Clio, musa del canto epico e della storia, ed è lo spettacolo dedicato all'epopea di Gilgamesh. È un'anteprima peraltro, come una canna al vento sul letto di un fiume, questo è il titolo, frammenti dell'epopea di Gilgamesh di Giovanni Calcagno, con Giovanni Calcagno e Vincenzo Pirrotta. È un'anteprima, è una produzione del Teatro Nazionale ERT dell'Emilia Romagna. Si tratta proprio della narrazione di alcuni passi dell'epopea di Gilgamesh nel 150° anniversario della sua traduzione, e quindi accompagniamo il pubblico in Mesopotamia, proprio alla scoperta della storia di Uruk, che è una delle prime città in assoluto del mondo antico di cui si abbia notizia. E parleremo quindi di Gilgamesh, del suo eroico re. Il giorno seguente, il 1° ottobre, invece è dedicato a un altro eroe del mondo antico, che è Ulisse, quindi Odisseo nostro contemporaneo, dedicato proprio a Melpomene, musa della tragedia, e di Q Academy con Graziano Piatti e Viola Graziosi. È un eroe dalle mille facce, veniva detto appunto poliutropos, cioè un epiteto che si può tradurre in italiano come multiforma, ecco, oggi diremmo forse multitasking. Quindi si parla dell'epopea di Odisseo, che è un eroe moderno, e tra l'altro accompagnato da musica, quindi ci sarà uno spettacolo, ci saranno delle attrici, degli attori accompagnati da musica. Il 2 ottobre avremo invece la danza rituale, e infatti dedicata alla musa Polimnia, musa della danza rituale e del vivo. Alcune coreografie, uno spettacolo ideato da Jacopo Ienna, che ne ha anche la regia, ed è una videocoreografia. Si tratta appunto di un dialogo tra la danzatrice Ramona Caglia, e poi la seconda parte invece c'è un artista, un video di questo artista Roberto Fassone. Quindi danza e videoarte. L'ultimo fine settimana, tra il 7 e il 9 ottobre, è dedicato il 7 ottobre a Euterpe, la musa della poesia lirica e della musica in generale, ed è Divenire nel tempo trascorso di Lorenzo Letizia e Marlene Kunz. Quindi si tratta di un progetto performativo tra musica, teatro e cinema, quindi molto articolato, di Lorenzo Letizia e Marlene Kunz, che dedicano le loro performance al tempo, alla nozione proprio di tempo. L'8 ottobre invece è uno spettacolo della coreografa Adriana Torriello, realizzato proprio per la Sala Ottagona. È un'azione in forma di rito, una danza in musica dedicata a Terpicore, alla musa della lirica corale e della danza, da Adriana Borriello, con diversi ballerini, danzatori, e si vuole in qualche modo sottolineare il concetto del genius loci, quindi si parte dal luogo e si vuole in qualche modo focalizzare l'attenzione su quello che il luogo esprime e quindi sul genio del luogo stesso. Infine chiuderemo il 9 ottobre con la poesia. Poesia che in questo momento sta tornando tanto, quindi è molto apprezzata, no? Nuovamente, e meno male. E quindi abbiamo il quotidiano Innamoramento. È un rito sonoro, quindi la poesia accompagnato anche da musica, di Mariangela Gualtieri, una poetessa molto nota che ha tra l'altro pubblicato con Einaudi diversi libri di poesia. E questo rito sonoro dà voce ai versi di Quando non morivo, l'intreccia diversi testi di poesie tratte dal passato, secondo una partitura molto ritmica, quindi un ritmo musicale che accompagna la voce. È un po' quello che Amelia Rosselli definiva incanto fonico, quindi la voce che diventa quasi musica.
I riferimenti internet per i dettagli del programma?
Sul nostro sito www.parcocolosseo.it è possibile scaricare il programma di tutti i 9 appuntamenti. E poi all'interno della Domus Aurea chi passa per Colleoppio può appunto ritirare il programma.
Prima edizione di Moissai, voci contemporanee in Domus Aurea a Roma, Parco archeologico del Colosseo, dal 23 settembre al 9 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice del parco, Alfonsina Russo. A presto!
Arrivederci, vi aspettiamo in Domus Aurea. Un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Con un compagno di Scoop per presentare Corpi e Desiderio Festival a Roma, a Scoop dal 23 settembre al 15 ottobre 2022. Ben trovato!
Eccoci, grazie Radio Onda Rossa. Presentiamo questo festival Corpi e Desiderio a Scoop, via della stazione Tuscolana 84, metro Piazza Lodi e Ponte Lungo. E inizieremo dal 22 settembre in realtà con un evento della rassegna Corpi e Macchine all'interno del festival, un cineforum a cura degli studenti contro il Green Pass. Il festival poi avrà inizio pieno con il weekend del 23 e del 24. Come primo appuntamento andremo a fare un walkabout, un'esplorazione del quartiere, una passeggiata resistente, itinerante e performativa che dalle 5:30, partendo da Piazza Ragusa, sarà condotta da Bianca La Iorona Giovannini, Maurizio Crocco e Paolo Gelsomini. È una pratica che facciamo da tanto tempo, quella di passeggiare nel quartiere facendo un'indagine storica, architettonica, urbanistica, e questo per stimolare poi un pensiero e un'idea sul territorio. Il weekend del 23-24 dedicato alla cittadinanza prosegue poi a Scoop con l'inizio di questo programma con artisti che vengono dall'underground, che hanno delle proposte di ricerca, di sperimentazione, che prima di tutto hanno partecipato a Scoop nell'averlo come strumento di produzione, luogo di incontro, di prove, di realizzazione degli spettacoli che poi vedremo nel programma. Il 23 settembre ci saranno il trio Surro con uno spettacolo di circo cabaret, una performance sonora a cura di Oro e poi un duo con un piccolo varietà burlesque, Blue Clarissa e Anni Lee Scarlett. Il 24 settembre abbiamo invece un dibattito a cura di Black Lives Matter Roma, Lives Matter Roma e Rete G2 Seconde Generazioni in occasione del centenario del partigiano Giorgio Marincola. Sarà presente Antar Marincola, Lorenzo Teodonio, Michele Colucci e Marina Pierlorenzi. La sera la musica, la parte di spettacolo avrà come ospiti Adel Ahmed, che è un artista di stand-up comedy, The Rebel DJ, poi c'è un progetto da New York, Sunken Cages, un batterista di Brooklyn, Radish Morin, che porta il suo progetto e inaugura il suo tour italiano proprio da noi. E infine Offline, un progetto di elettronica con digeridoo e sintetizzatori di Christian Moela. Il weekend del 30 e del 1 ottobre sarà dedicato invece a immaginari e linguaggio con una tavola rotonda alle ore 18 il 30 settembre insieme al collettivo di fabbrica GKN, da laboratoria ecologista Berta Caceres, Marimo Ise, Eddie Marcucci e Gaia Benzi. La serata sarà caratterizzata da un viaggio nelle sonorità popolari con il progetto Bonet Bonet di Maurizio Catania, il duo Balfolk e Veil e poi la band Prog Folk Rema.
insieme a loro un'incursione performativa a cura di Sir Sharing Room, questo collettivo di danzatrici e danzatori nato a Scoop nel 2017, che dà un luogo alla danza contemporanea della scena romana e nazionale. E da questo circuito ci sarà Lorenzo Giantanti che presenta la performance Contatto. Il 1 ottobre ricordiamo l'Assemblea Nazionale di Convergenza dei Movimenti della Società della Cura, che si terrà dalle 10 alle 17. Dimenticavo di ricordare che ogni sabato e domenica del festival si potrà iscrivere al workshop di autoritratto fotografico, un workshop condotto da una psicologa psicoterapeuta e una fotografa, per utilizzare l'autoritratto fotografico come strumento di conoscenza di sé e di consapevolezza. Torniamo al programma del 1 ottobre alle ore 18 per il linguaggio, una tavola rotonda a cura di Libera, settimo municipio, Libera presidio di Tatria, assemblea il linguaggio tra oppressione e riscatto. Si tratta di una tavola rotonda con Veronica Cerquetti, Anai Mariotti di Lucia e Siesta e i rapper Amir Issa e Kento insieme a Miriam di BLM. La parte serale sarà invece occupata da un'altra maniera di usare la parola e il linguaggio per fare spettacolo, con la queer stand-up comedy di Simone Musitano e le recensioni non richieste, e poi uno spettacolo di musica clown e cabaret, anche questo dal circuito del circo che ha costituito un bel pezzo del progetto di Scoop, e la Marlon Banda. Si prosegue altri due fine settimana, il 7 e l'8 ottobre, Terra e Corpi, sono queste le linee guida. Il 7 ottobre ci sarà dalle 16 alle 19 un workshop di antizigania dedicato a tutti, dai bambini dai 10 anni in su, a cura della compagnia Rappa Prenestina, una compagnia italo-rom, un workshop in cui si impara a non essere antizigani, condotto proprio da loro. Si tratta di giocare, di stare insieme, ma anche ragionare. Alle ore 18 proviamo a dare uno sguardo anche a ciò che avviene dall'altra parte dell'oceano, con Amazzonia, Popoli e Terre che passa e Latino America, una tavola rotonda con Monica Di Sisto, Francesco Panier, Lucia Capuzzi degli amici Movimento Sem Terra. Dalle ore 20 rimaniamo in tema latino con la musica della Iade, un gruppo di street salsa, l'Arena del Fomento con il suo infuocato DJ set e il gruppo Quilombo Urbano Caccarà che aprirà le danze con la Roda di Capoeira. L'8 ottobre ritorna il workshop di autoritratto fotografico. Maggiori info sull'evento Facebook e alla nostra pagina. E ci sarà un workshop di danza Buto che si concluderà con una performance che vedrà improvvisare pittori, pittrici, danzatrici e un gruppo di musicisti per un momento di totale improvvisazione, incontro tra stili diversi, tra persone diverse, con l'obiettivo anche di andare alla radice un po' della performance, che è innanzitutto incontro tra persone più che esibizione di un artista verso un pubblico. Dopo di loro un spettacolo di teatro musica con la Recover Band, l'avanguardia vintage del progetto di Cobol Fongide. Torniamo con l'elettronica con il trio Om Tom, sempre un progetto di Cristian Muela e il suo digiritù. Ultimo weekend è quello del 14 e del 15 ottobre, Spazi e Desiderio. Alle ore 18 parleremo il 14 ottobre di emergenza climatica tra scienza e attivazione della società civile, una tavola rotonda con tanti ospiti che affronteranno un po' il ruolo dello scienziato nella divulgazione scientifica e nei meccanismi di attivazione e anche di mobilitazione su un tema così importante e così ignorato, se non proprio dato per prendersi in giro dalla recente campagna politica. E dopo questa bella discussione ci sarà uno spettacolo teatrale a cura della compagnia Rampa Prenestina, l'abbiamo ricordato prima, si chiama Aspettando Boh, dopo di loro la Balkan Lab Orchestra, questo progetto che nasce da workshop, anche là un progetto di formazione che si trasforma anche in act musicale, e a completare la lineup da Torino DJ Cristino, un DJ ormai sulla scena da oltre 20 anni, con le sue selezioni live Global Beat e il suo DJ set. Ultimo giorno del festival andremo di nuovo fuori e si inizia, come abbiamo ricordato, con un'esplorazione del quartiere e si torna ad andare fuori con una performance itinerante con Anna Basti, le classiche Se Chic, e faremo sapere dove ci porterà l'indagine del territorio a camminare e a performare in questa occasione. Grande conclusione, grande festa per l'ultima giornata con Banda Iorona, Willy the Punk e il DJ set di Playgirls from Caracas e la Pucci. Tutto questo a scoop dal 23 settembre al 15 ottobre, ogni giovedì la rassegna Corpi e Macchine. Saranno le ultime attività di scoop a via della stazione Tuscolana 82-84, il 31 ottobre c'è uno sgombero previsto e improrogabile. Dal tavolo col comune e le istituzioni, comune, regione, municipio, non è uscita ancora una soluzione, quindi noi abbiamo voluto lanciare questa programmazione per mettere un po' tutto insieme, dare visibilità a un percorso che è stato fatto in questi anni, per caratterizzare un'uscita di scena che non è un'uscita di scena, perché l'esigenza di spazi come Scoop rimane e vogliamo continuare a sostenerla. C'è stata un'assemblea con cui abbiamo presentato questo festival. Si è parlato di spazi pubblici abbandonati, si è parlato di circolo degli artisti. Se ne continuerà a parlare durante il festival, perché l'idea del festival è riunire tanti corpi per raggiungere un desiderio collettivo. Maggiori informazioni le trovate sui nostri canali social, Scoop Sport Cultura Popolare su Facebook e Instagram. Scoop si muove, il comune ancora non è raggiungibile, ma a noi sì, e quindi veniteci a trovare. Grazie, a presto.
Con Flora Pitrolo, co-direttrice artistica della 7ª edizione di Teatro Bastardo a Palermo dal 7 al 23 ottobre 2022, ben trovata.
Grazie mille, ben trovato Federico e ben trovati gli ascoltatori.
Di cosa si tratta?
È un festival che è nato in realtà come costola del Sicilia Queer Film Festival nel 2015 sotto la direzione di Giovanni Lo Monaco, ed è un festival piccolo ma potente, che è sempre cresciuto lentamente ma rigoglioso, e i suoi principi cardine sono sempre stati l'inclusione, l'attenzione ai margini e la coltivazione di nuovi sguardi spettatoriali. Ogni edizione finora è stata molto diversa, adesso io l'ho preso in mano co-dirigendolo con Giulia Doro, che invece ha sempre fatto parte della direzione anche organizzativa del festival, e lo prendiamo in mano con grande gioia, ci prendiamo questo testimone per questo triennio dal 2002 al 2024 e radicalizziamo un po' le matrici estetiche, politiche e concettuali del festival per guardare al futuro in maniera leggermente diversa.
Quanti saranno gli appuntamenti?
Teatro Bastardo 2022 si articola su 3 settimane, 10 spettacoli. Sono appuntamenti che poi si infittiscono durante i 3 weekend, tra il 7 e il 23 ottobre, e poi durante la settimana ci sono anche dei laboratori per grandi e per bambini, perché i bambini sono sempre stati un pubblico centrale per Teatro Bastardo, e anche alcune conversazioni con il pubblico e con gli artisti.
Raccontaci un po', ecco, le giornate anche rispetto ai luoghi e agli orari.
Teatro Bastardo quest'anno è dislocato soprattutto su 2 punti della città, prima di tutto i cantieri culturali alla Zisa, che sono un po' una cittadella della cultura qui a Palermo, dove utilizzeremo vari spazi, e poi uno dei nostri partner che è il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, quindi alcuni degli spettacoli si terranno anche là. L'altra cosa importante di questa edizione di Teatro Bastardo è che per la 3ª settimana si trasferisce in una storica borgata di mare palermitana, l'Arenella, dove si
altri due laboratori, sempre per bambini, e due spettacoli nel terzo weekend, quindi il 22 e il 23 ottobre.
Com'è stata la scelta artistica?
Per quest'anno Teatro Bastardo ha iniziato a declinare un'idea di come possa trasformarsi e crescere come festival e far crescere anche l'ecosistema di cui fa parte. Quindi stiamo veramente pensando a un certo tipo di relazione tra l'internazionale e l'iperlocale, e anche pensando al teatro in maniera sempre più interdisciplinare e plurale rispetto alle istanze di spettacolo dal vivo. Quello che stiamo sicuramente cercando di fare è mettere a sistema un loop discorsivo tra spettatori e theater makers, diciamo, che abbia al suo centro soprattutto forme di creatività meno visibili. Questo, insomma, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista sociale e politico. Posso parlare di alcune cose in particolare nel programma. Per esempio abbiamo due laboratori, uno con Elisabetta Conzon di Plutone Esploso e un altro con il Coq Citoyen, Corpo Politico. Sono entrambi lavori che hanno molto a che fare appunto con la scena, con il corpo e con le possibilità politiche di un corpo in scena. L'altra cosa importante sono due spettacoli di due giovani siciliane, giovani ma neanche tanto, insomma anni 80-90, Sagome di Nicoletta Epifani, che è in prima nazionale, e Pulici di Sara Firrarello. Sono due attori che però ci interessano molto, perché ci interessa anche per esempio sviluppare una nuova drammaturgia femminile siciliana. Che aspetto dovrebbe avere? Che tipo di discorso stiamo facendo?
Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Trovate tutte le informazioni su www.teatrobastardo.org e Facebook e Instagram sono entrambi a Teatro Bastardo.
Settima edizione di Teatro Bastardo a Palermo dal 7 al 23 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Flora Pitrolo. A presto!
A presto, grazie a te, veniteci a trovare.
Con Massimo Adinolfi, direttore artistico della prima edizione di Campania Libri, Festival della Lettura e dell'Ascolto a Napoli, Palazzo Reale e Biblioteca Nazionale dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. Ben trovato.
Buongiorno.
Lo presentiamo?
È un festival dedicato al libro, alla promozione e alla diffusione del libro. Ci saranno oltre 160 appuntamenti nelle sale di Palazzo Reale della Biblioteca Nazionale, ci saranno gli stand degli editori e saranno nostri ospiti romanzieri, poeti, filosofi, giornalisti, artisti, cantanti. È un festival e quindi è innanzitutto una grande festa. Il tema del festival è l'ascolto, declinato secondo quattro percorsi tematici: ascolta chi va e chi resta, ascolta le voci dal mondo, ascolta il brusio della natura, ascolta le parole dell'altro. E si avrà modo di incontrare alcuni tra i maggiori autori, sia nazionali che internazionali, che in questo momento occupano la scena letteraria.
Com'è nato il progetto?
Per iniziativa della Regione Campania, che intende promuovere Napoli, che è città vivacissima dal punto di vista culturale e intellettuale, a punto di riferimento dell'editoria nazionale. È naturalmente un progetto di grande respiro che dovrà impegnare per diversi anni, immagino, la città, ma supplisce a una lacuna, perché tutti i principali festival che si tengono nel nostro paese, quasi tutti, si svolgono al nord: il Festival delle Letterature a Mantova, che Pordenone legge, il Festival della Filosofia a Modena, potrei continuare, il Festival dell'Economia, il Festival del Diritto e così via. La regione ha pensato, e credo che sia una idea lungimirante, che Napoli potesse ospitare qualcosa del genere. Ci proviamo da quest'anno con l'idea di portare il libro al centro della città, ma io direi anche di portare i napoletani e i campani al centro, nel mezzo del mondo, come mi piace dire, perché la qualità degli ospiti, a partire dal premio Nobel Orhan Pamuk, che nel giorno di apertura, il 29, presenterà in anteprima il suo ultimo libro pubblicato per Einaudi, Le notti della peste, a partire da Pamuk, per continuare con gli altri ospiti, questo parterre darà veramente la sensazione, io credo, di essere al centro di un evento di portata internazionale.
Com'è stata la scelta dei testi e degli artisti?
Un festival del genere punta, lo dicevo prima, a promuovere il libro, e quindi, a partire dalle scelte tematiche che prima ricordavo, abbiamo dialogato con gli autori e gli editori, cercando di raccogliere quello che di meglio offrono dal punto di vista delle novità editoriali. In alcuni casi abbiamo pensato ad incontri con personalità, cito per esempio Anis Qureishi oppure Hisham Matar, di cui ci piaceva discutere l'opera intera. In altri casi invece si è trattato di puntare alle novità editoriali, cioè ai libri che sono usciti nel corso di quest'anno o addirittura in queste ultime settimane. Quindi il criterio è l'originalità, la novità, la freschezza, ma anche la qualità. E naturalmente non mancano gli incontri versati per un pubblico più giovane o più popolare, incontri con cantanti come Nina Zilli o Pacifico, incontri dedicati alle nuove generazioni sui temi che interessano loro di più, penso ai laboratori sulla lingua, ai laboratori di genere, perché insieme agli appuntamenti con gli autori ci saranno anche altre modalità di incontro, appunto workshop, laboratori, ci saranno e ospiteremo alcuni tra i premi più importanti che si tengono a Napoli, il premio Serao, il premio Cimitile, premieremo le scuole che hanno partecipato al progetto Adotta un filosofo, insomma sarà una grande festa.
Come sarà articolata rispetto agli spazi, agli orari?
Sono 4 giornate a partire da giovedì, si comincia alle 10 di mattina, si termina alle 22. Gli spazi sono delle sale disponibili al pian terreno di Palazzo Reale, ma avremo anche a disposizione il teatro di corte e le sale della Biblioteca Nazionale, la sala d'Ari, la sala lettura in particolare, che sono anche molto belle, sono la cornice ideale per incontri di questo genere. Poi ci saranno gli stand lungo tutto il porticato di Palazzo Reale, i punti ristoro naturalmente e i punti incontro, nei quali sarà possibile anche conversare, scambiare due parole con gli autori, con gli altri ospiti e i visitatori che affolleranno il festival.
L'ingresso è gratuito? Serve prenotazione?
Certo, l'ingresso è gratuito, tutti gli eventi sono gratuiti, è necessario per una questione naturalmente di disponibilità di posti e se vuole anche di sicurezza prenotare sul sito campanialibrifestival.it, lì trova tutto il programma, tanto il programma del festival quanto il programma degli espositori, cioè degli editori che avranno a disposizione i loro spazi per presentare le ultime novità editoriali. E sul programma naturalmente trova la possibilità di prenotare gli incontri.
Prima edizione di Campania Libri, Festival della Lettura e dell'Ascolto a Napoli, Palazzo Reale, Biblioteca Nazionale, dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Massimo Adinolfi. A presto!
Grazie a lei.
Siamo all'agenda per quanto riguarda gli spettacoli e gli eventi culturali della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Una settimana questa alle spalle che ha portato anche molte discussioni. Ha debuttato a Roma uno spettacolo per Roma Europa Festival particolarmente importante, il Christian Beauty di Milo Rau, che ha aperto insomma dibattiti profondi se non sono a chi l'ha visto e anche a chi non l'ha visto, chiaramente, che ha un po' partecipato al dibattito ugualmente. Lo spettacolo che poi proseguirà, sarà in scena adesso questa settimana che arriva, 8 e 9 a Prato, e poi dal 12 al 14 sarà a Genova, quindi farà una tournée italiana, spettacolo del regista svizzero dedicato fondamentalmente insomma all'eutanasia, al concetto di al rapporto tra vita e morte e alla morte come scelta, come atto di libertà. Questo è un tema chiaramente che in Italia è difficile trattare e che forse la libertà che ha un regista straniero nel farlo, raramente forse un artista italiano può averla. Detto questo, continua Roma Europa Festival, ma insomma si aggiungono anche un po' di altre cosine. E io comincio dal parlare della fine di Moisai, della rassegna, la Domus Aurea, con l'ultimo weekend, con 3 spettacoli. 7 ottobre saremo con Lorenzo Letizia e Marlene Kunz in questo progetto performativo tra musica, teatro e cinema, una improvvisazione musicale dal vivo che cerca di esplorare attraverso le dissonanze, i ritmi, le strutture, l'intensità. E il film montato in tempo reale davanti agli spettatori è un po' diciamo la parte che lega teatro e cinema. I Marlene Kunz li conosciamo, Lorenzo Letizia è un montatore e regista, è un curatore di immagini che molto molto ha lavorato con il teatro negli anni. Divenire nel del tempo trascorso, 7 ottobre alla Domus Aurea. Segue poi 8 ottobre la danza con Open Octagon Score, azione in forma di rito di Adriana Borriello, che con altri danzatori, segnalo Cinzia Città, Erika Bravini, la stessa Borriello, insomma, che cura anche la coreografia, le luci di Gianni Staropoli, un grande interprete delle luci italiane, è una partitura assai specifica, proprio ideata per la Domus Aurea, è un'improvvisazione di cui il sistema di regole convoglia e dinamizza elementi dello spazio, del tempo, del suono, della luce, di quello che è tangibile e di quello che è intangibile, quindi la materia. È un po' quello che le figure, la materia, i corpi sanno evocare. Questo è il lavoro di Adriano Borriello, Open Octagon Score, 8 ottobre alla Domus Aurea. Ultimo appuntamento è il quotidiano Innamoramento, rito sonoro di e con Mariangela Guastieri, con la guida di Cesare Ronconi, assieme rispondono al nome di Teatro Valdoca, che sia una delle compagnie storiche più importanti del teatro italiano a partire dai primi degli anni 80, quando sono nel 83 la compagnia ha preso vita in quel di Cesena. Mariangela Guastieri dà voce ai versi da lei stessa scritti, Quando non morivo, e l'intreccia ad altri versi scritti in passato in una partitura ritmica orchestrata appunto dalla cura di Cesare Ronconi. Questo alla Domus Aurea il 9 di ottobre. E detto questo, passiamo ad altro. Questa settimana andremo senza dubbio a vedere un po' di cose, insomma, in vari teatri della città. Sicuramente andremo al Teatro Vascello, perché dal 4 da questa sera fino al 9 di ottobre Sonia Bergamasco porta con il testo di Ruggero Cappuccio e la regia di Jan Fabre, attenzione, un incastro particolare. Questo Resurrexit Cassandra, l'artista femminico Jan Fabre ha affidato questo ruolo di sacerdotessa inascoltata a Sonia Bergamasco, una grande attrice italiana, e attorno a lei, insomma, espone una creazione intorno al senso di resurrezione di un messia femminile. Questa sacerdotessa, santa profetessa, vede il futuro come appunto la Cassandra del titolo, ma come la Cassandra del titolo avrebbe potuto salvare il mondo già altre volte. Quello che appunto c'è nel monologo scritto da Ruggero Cappuccio è un po' la nostra tragedia, la nostra vergogna. Il testo è poetico, potente, e la bocca di Cassandra, figlia del re di Troia, ostaggio del greco Agamennone, in 5 movimenti cerca in qualche modo di far dipanare il discorso attorno all'umanità di Cassandra attraverso gli elementi naturali della nebbia, del vento, il fuoco, fumo, vapore e pioggia. Questo è appunto l'impianto poetico di Sonia Bergamasco con Ruggero Cappuccio, la regia di Jan Fabre, porta sul palco del Teatro Vascello da questa sera fino al 9 di ottobre. Mentre invece su un altro palco, quello del Teatro Quirino, qui siamo ancora nella Cassandra della tradizione greca, mentre da questa sera fino al 9 ottobre il Teatro Quirino ospita la Fedra di Seneca con la regia di Elena Sofia Ricci e scena attrici di grande qualità come Valentina Banci, Francesca Mazza, Ilaria Genatiempo, con attori di calibro come Gabriella Nagy, soprattutto Sergio Basile, che mi fa sempre piacere ricordare, insomma, un attore che ho sempre molto apprezzato. La Fedra di Seneca rispetto al mondo contemporaneo è una tragedia che in qualche modo risiede in ognuno di noi, tutti quanti, insomma, siamo pezzi a brandelli, e viene ambientata all'interno di una discarica infernale, qui viene collocata la nostra Fedra e tutti i personaggi, Fedra, Ippolito, Teseo, la nutrice, insomma, che animano la tragedia senechiana. Valentina Banci appunto interpreta questo ruolo del titolo, e è effettivamente qualcosa da vedere, perché appunto ben recitato, a giudicare dalle attrici coinvolte in questo lavoro, senza ombra di dubbio. Per quanto riguarda altri lavori, Teatro Olimpico, Giulietta e Romeo, con la regia di Fabrizio Monteverde, dal 4 ottobre fino al 9 di ottobre, è il 20° anniversario della coreografia di Giulietta e Romeo, curata appunto da Monteverde, sulla musica di Prokofiev, e all'interno della stagione dell'Accademia Filarmonica Romana, torna appunto in scena questo Giulietta e Romeo, presentato per la prima volta nel 1989 con questo allestimento. Poi l'occasione anche per la rassegna alla seconda edizione Interazioni, curata da Salvo Lombardo, di cui insomma già si parlava, e ciò che andremo a vedere questa settimana appunto nell'ambito sempre della performance, della danza, attorno sicuramente, ecco, c'è la coreografa Elisabetta Consonni che presenta questa installation performance one to one, pensata per uno spettatore alla volta, che si chiama Special Handling, e sarà oggi, questa sera, dalle 21 alle 22.30, ma sarà in replica poi il 6 ottobre, mentre invece seguirà oggi sempre questa sera il talk con Maria Paola Zedda, Villetta Social Lab, alla Villetta appunto, e dove è più profondo lo spettacolo di Irene Russolillo al Teatro Palladium. Domani è l'occasione per Troy Cunningham sul palco del Palladium con questa lecture performance che si chiama Core Likes Good, un lavoro poetico e pragmatico di quest'artista multidisciplinare, e poi insomma a seguire sempre nell'ambito del Teatro Palladium giovedì ci sarà questa la danzatrice Daria Greco, che è cofondatrice del progetto di coabitazione artistica del quartiere Torpignattara, Roma Torpignattara O Studio, e insieme il fotografo Jacopo Ruban dell'Abate presenteranno questo lavoro assieme, e la danzatrice poi Laura Pante con l'opera green del coreografo francese Jérôme Bell, sempre alle 21 di giovedì 6 ottobre. E insomma, questa settimana la danza, la performance, l'installazione e anche l'impianto teorico per interazioni, soprattutto al Teatro Palladium, insomma in altri spazi lì attorno. Vado poi a evidenziare nella stagione che inizia del Teatro Biblioteca Quarticciolo l'apertura il 6 ottobre con il ritorno della classe, un Dog Puppets per marionette e uomini, spettacolo di Fabiana Iacozzilli, che porta questo rito collettivo davanti agli spettatori, una storia nata dai ricordi delle scuole elementari all'Istituto Suore di Carità, in particolare legate a quelli della sua maestra, Suor Lidia. Mentre invece il 7 ottobre Mario Scandale porta Rimini, questo lavoro molto interessante perché dedicato alla figura di Pier Vittorio Tondelli, insomma, e di quella metropoli balneare che è la Riviera Romagnola. Seguirà poi 8 ottobre Non Plus Ultras, il lavoro pensato da Adriano Pantaleo attorno alla al mondo della tifoseria estrema, mentre invece il 9 ottobre torna a Roma Arturo di Laura Nardinocchi e Nicolò Markovic, spettacolo che ha vinto premio scena di infanzia 2020 e che è un lavoro sul rapporto con i padri. Quindi bel fine settimana al Teatro Biblioteca Quarticciolo, indubbiamente. Vado a segnalare anche come al Teatro Basilica c'è l'apertura di stagione, perché da questa sera fino al 9 ottobre L'Angelo e la Mosca, commenti sul teatro dei grandi mistici di Massimiliano Civica, andrà ad aprire appunto la stagione del teatro di Porta San Giovanni, insomma lì attorno a Porta San Giovanni. Segnalo anche al Spazio Diamante, da un'idea di Giampiero Rappa che cura anche la regia, Matrioska, questo lavoro dal 7 al 30 ottobre con gli allievi della Staff Brancaccio, dell'Italiano Staff Brancaccio, un nightclub, un'azienda di trasporti, una casa di piacere, uno studio di terapia e una famiglia che nasconde un segreto. Questi gli scenari di queste battaglie di scontro tra generi. Questo è il tema di questo lavoro, insomma. Mi sembra molto interessante, sarà dal 7 al 30 ottobre allo Spazio Diamante. Mentre per Roma Europa Festival questa settimana direi che è il caso di seguire soprattutto un paio di lavori. Allora, il primo è l'arrivo a Roma di una compagnia messicana, la Gaticas Tiradas al Sol, con questo spettacolo che si chiama Lazzaro. Sarà al Mattatoio questa sera alle ore 21, è un insieme di artisti che collaborano insieme fin dal 2003, appunto sono messicani, articolano il proprio percorso per la documentazione e il pensiero in cui coincidono arte, lavoro e vita. C'è questa pièce nata su invito della regista argentina Lola Arias, in cui artisti e artiste di discipline diverse presentano un'indagine su una storia che li ossessiona. Lazzaro è la storia di un attore che decide di diventare un'altra persona, è abituato ad entrare, diciamo, nei ruoli, nei personaggi, nelle altre persone, in qualche modo decide di farlo definitivamente. Questo per quanto riguarda Lazzaro, questa sera al Mattatoio. Seguirà poi da domani l'opening night di La Veronal, Marco Somorao, 5-6 ottobre, appunto da domani, da mercoledì a giovedì, sono due date, coreografo Marcus Morau di La Veronal, porta questo lavoro che è un omaggio allo spettacolo dal vivo, al teatro, alle esperienze che solo in teatro possono avvenire, e il titolo rimanda all'omonimo film di John Cassavetes che aveva per protagonista Gina Rowlands, e proprio questo rapporto tra le ombre, i fantasmi che abitano i palcoscenici è dedicato a questo spettacolo. Quindi Opening Night a Teatro Argentina, 5-6 ottobre per Roma Europa Festival. L'altro spettacolo di Roma Europa da ricordare per questa settimana è senza dubbio ancora per la Garticas Tiradas al Sol, il 6 ottobre, il lavoro che si chiama Tiburon, sempre in prima nazionale, e parte dal progetto La Democrazia in Messico. Messico dal 1965-2015, un'indagine sull'ideale democratico divisa in 32 sezioni, una per ogni stato della Repubblica Messicana. Questo è il lavoro, un lavoro politico molto, molto forte, che riflette sulla storia, sulla narrazione dell'identità. E questo direi che, insomma, chi segue la nostra radio potrà sicuramente trovarci qualcosa di interessante. Quindi, ripeto, al Mattatoio il giovedì 6 alle ore 19, attenzione però, non in serata. E per Roma Europa Festival direi che possiamo in qualche modo concludere il discorso qui. Mi resta da ricordare due fondamentali cose. La prima è l'ambito del Teatro di Roma, il Festival Contemporaneo Futuro dedicato alle nuove generazioni, la seconda edizione con la cura di Fabrizio Pallara, dal 6 al 9 ottobre. Ci sono spettacoli tutti i giorni, andare a vedere sul sito del Teatro di Roma per vedere un po' il programma. Sarà tra il Teatro India e il Teatro Torlonia. Segnalo alcune cose che mi sembrano più interessanti. 7 ottobre probabilmente H2Ops, uno spettacolo illustrato, il progetto di Consorzio Balsami, regia di Virginia Franchi, sarà il 7 ottobre alle ore 10 del mattino, quindi venerdì mattina. Segnalo anche La Biancaneve, Le ombre nello specchio, sempre di Fabrizio Pallara alla regia, con anche Valerio Malorni, liberamente tratto dalla traduzione delle fiabe dei fratelli Grimm fatta da Antonio Gramsci. E interessante sarà il 7 ottobre alle 18.30, interessante anche secondo me anche il lavoro di Beatrice Baruffini che si chiama Scoppiati, dedicata alla grande avventura di un palloncino, 8 ottobre ore 10 al Teatro India. E poi forse ancora a pedali, poi Do Chiarello con la regia di Michelangelo Campanale, ispirato agli appunti di Geofantastica di Caporaso Olivotti, sarà in anteprima il 9 ottobre alle ore 10.30. Questo per quanto riguarda il teatro per le nuove generazioni, ma forse uno dei lavori della settimana assolutamente da non perdere è il ritorno a Roma 7-8 ottobre alle Carrozzerie Notte della compagnia Gli Omini, con questo spettacolo che si chiama Truncioli, dedicato in qualche modo un po' al legno. Il lavoro mi aiuta, penso al legno, a quale scegliere che non si rompa, a come prenderlo, lo so come prendere il legno, questa materia quasi viva, le persone sono tutta un'altra cosa, quindi il rapporto tra legno e persone, tutto quello che il legno poi dispone, gli scarti, i pezzetti leggeri che volano, una polvere, una segatura, e poi il legno più duro invece, il legno che è infiammabile, tutta la riflessione attorno al legno, che però in realtà nasconde una riflessione sull'umano, sull'umanità. Quindi Francesco Rotelli, Luca Zacchini, la drammaturgia è di Giulia Zacchini, in arte tutti insieme, Gli Omini a Roma, 7-8 ottobre per Truncioli. E questo direi che è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.